Buonasera, sono Aldo Premoli e sono qui per introdurre oggi una persona molto speciale che ha un racconto molto speciale legato alla sostenibilità dei prodotti moda. È uno dei 10 incontri moda, questo che stiamo per farvi ascoltare, programmati a Villa Bernasconi nel 2023, nell'ambito di una rassegna che appunto si chiama Incontri Moda, dove si avvicendano, si sono avvicendati, si avvicenderanno figure professionali che riguardano il mondo del tessile. Quella persona che questa sera farà il racconto è in particolare una figura che viene dal distretto lariano. Villa Bernasconi sta a Cernobbio, che è a un passo da Como, un distretto che nel secolo scorso, ma anche oggi, vanta un primato assoluto nella produzione della seta di qualità. Lucia Mantero appartiene a una famiglia celebre nel distretto. Porta un nome importante, è la quarta generazione di una storia, si dice così, no? Di una storia di successo che ha fatto della Mantero, una delle più importanti e più innovative aziende appunto nella produzione della seta. È un'azienda che inizia la sua attività, con il fondatore, che nel 1895 approdata da Novi Ligure, approda appunto nel distretto comasco. Nel 1902 inaugura un piccolo deposito di seta e da lì incomincia l'evoluzione. Un'evoluzione di grande successo perché il distretto della seta comasco viene individuato nel mondo come il distretto, e lo è ancora, come il distretto di produzione di eccellenza, e la cosa va avanti. Negli anni 90 del secolo scorso c'è una nuova impostazione dell'azienda assolutamente necessario perché con il boom del Made in Italy, con l'esplosione del Made in Italy e con l'importanza che la moda italiana, e voi sapete che la moda non è solo un problema del brand finale che arriva in negozio, è la catena produttiva che ha fatto grande la moda italiana e il Made in Italy, e a questa catena produttiva nell'eccellenza appartiene appunto la Mantero. Quindi gli anni 90 sono un momento di grande evoluzione. Nel 2001 Maurice Mantero, che ancora è un po' il patron dell'azienda, assume la conduzione dell'azienda. Le cose fanno avanti. Nel 2011 sono poi i fratelli Franco e appunto Lucia Mantero ad essere la generazione portata in prima linea in questa azienda. Ma che cosa vi racconta questa sera Lucia Mantero? Non vi racconta di quel che più o meno tutti sanno di questo distretto, della produzione della seta, del fatto che i brand del Made in Italy, oggi anche i brand del super lusso francese, si affidano ad aziende come queste, ma di un progetto molto particolare che è stato battezzato Re Silk, caso, non è un caso questo nome, un filato straordinario che ha una caratteristica, è sostenibile, ma tutte queste cose ve le racconta appunto ora Lucia, a cui lascio la parola.
Il progetto Re Silk, che ha come claim The Second Life of Silk, come vi dicevo, proprio per dare una doppia valenza, per dare una seconda vita a tessuto che altrimenti sarebbe destinato appunto al macero, con l'impatto che questo ovviamente sull'ambiente causa, e una seconda vita data in realtà anche da un aspetto completamente diverso che questo, diciamo, filato, che poi diventa un tessuto, che poi può diventare un accessorio tessile o arrivare a un capo di abbigliamento, ha come tatto finale, perché più che una seta ha proprio un aspetto molto più vicino al mondo laniero, a una bella lana, a un cashmere seta, pur mantenendo della seta un po' una lucentezza particolare, ma al tatto, noi abbiamo fatto anche prove, diciamo, un po' dei giochi con i nostri clienti quando l'abbiamo presentato la prima volta, alle prime volte, facendo indovinare loro di che cosa si trattasse. E quando gli abbiamo comunicato che si trattava comunque di un 100% seta, in effetti l'impressione è comunque non sembra, ecco, quindi veramente è una second life of silk, è una ulteriore, diciamo, opportunità e proposta di 100% seta, ma che si affianca alla seta tradizionale invece che farle, diciamo, da competitor. È un progetto che nasce da una collaborazione con Marche Fildi, con l'azienda Marche Fildi, con cui è stato messo a punto il processo, processo che vede varie fasi, da una selezione a una distruzione, a una filatura e di nuovo a una tessitura e poi di fatto a una stampa, a una tintura, a tutte quelle che sono poi appunto le fasi successive, una volta ottenuto, diciamo, il tessuto. Che di nobilitazione che possono essere fatte, diciamo, a un qualsiasi tessuto.
Lucia, una domanda. Ma chi sono i vostri clienti? Quali aziende potrebbero essere interessate a un prodotto del genere e perché creare un prodotto del genere conoscendo le caratteristiche delle aziende che avete in portafoglio?
Il nostro portfolio di clienti è un portfolio di clienti del lusso e della moda, clienti che provengono dall'Italia, dal mondo francese ovviamente, del resto dell'Europa, l'America. Che cosa ci contraddistingue? Ci contraddistingue sicuramente una grande storia, un passato. Che significa competenza, che significa capacità di rispondere alle esigenze di clienti molto demanding, la capacità di costruire insieme a loro dei progetti, dei prodotti personalizzati e ad hoc. Ovviamente un'eccellenza a livello qualitativo, diciamo che non la cito come prima cosa perché quando si pensa al Made in Italy, quando si pensa alla tipologia di clienti con cui abbiamo a che fare, non voglio dire che sia dato quasi per scontato, ma un po' sì. Quindi la capacità veramente di questa azienda di portare avanti, a partire dalla creazione, lungo tutto lo sviluppo del prodotto, i vari processi di produzione, fino appunto alla confezione, nel caso di accessori tessili, e alla consegna, questa, diciamo, ricerca di eccellenza è in un certo senso il nostro mantra. La ricerca dell'eccellenza, la ricerca della qualità estrema, la ricerca del massimo, cosa comporta? Comporta che si debbano fare più prove, comporta che magari al primo test la prova del colore non è venuta bene, la prova del disegno è da mettere a punto, quindi si ritorna indietro, si rimette a posto il disegno, si rimette a posto la variante e poi si rifà una seconda prova. Noi le chiamiamo le tirelle, sono proprio le prove su tessuto di quello che è o il tessuto o l'effetto del colore della variante.
Buonasera, sono Aldo Premoli e sono qui per introdurre oggi.
Questa cosa, ovviamente, in un mondo che richiede l'estrema perfezione, vuol dire non solo tempo investito perché magari non va bene la prima volta, perché magari il cliente la guarda e la vuole mettere a punto un secondo. Non vi sto parlando di una differenza tra un verde e un azzurro, vi sto dicendo tra una piccola tonalità di verde e una tonalità leggermente più scura. Questo significa chiaramente fare prove su prove. Queste prove su prove significa che creiamo del materiale stampiamo del materiale che poi di fatto viene buttato via, che non ha, ovviamente deve essere, diciamo, distrutto. Quando vi dico distrutto, intendo che una buona parte dei nostri clienti ci chiede di monitorare, di tracciare tutto quello che è il materiale, chiamiamola di seconda scelta, laddove si tratta di una produzione che non è andata magari a buon fine o che ha avuto dei problemi, o proprio di sviluppo prodotto, quindi stock o comunque materiale in eccesso che si crea durante lo sviluppo prodotto, e noi dobbiamo appunto bruciare questo materiale e addirittura, e anzi, diciamo, dichiarare quanto abbiamo bruciato, che l'abbiamo bruciato, quanto ne abbiamo bruciato, fornire dei documenti.
È qui che si inserisce uno dei problemi della sostenibilità del prodotto moda, dunque.
Questo, al di là della, ovviamente, diciamo, impatto, diciamo, anche di costi, potete immaginare cosa significa a livello di impatto sull'ambiente. E proprio da questa, diciamo, stato di fatto, da questo dato di fatto che giustamente, ovviamente, i nostri clienti, per la sensibilità di determinati dati, di determinati materiali, ci richiedono, è nato un po' di anni fa l'idea di riuscire a trovare un modo per non dover bruciare questo materiale, ma per ridare vita a questo materiale, cioè per trasformarlo in qualcos'altro. E anche con l'obiettivo chiaramente di impattare meno a livello, diciamo, di ambiente.
E quindi è da questo ragionamento che nasce il progetto ReSilk,
che è durato, e questo ci tengo a dirlo, 4-5 anni per poterlo mettere a punto. Perché è durato così tanto? Perché in un primo momento, ovviamente, il primo obiettivo è stato quello di renderlo industrializzabile, nel senso che con i clienti con cui noi abbiamo a che fare, quello che il prodotto, qualsiasi cosa, che sia un filato, che sia un tessuto, che sia un accessorio, lo dobbiamo proporre nel momento in cui siamo sicuri che su grande scala o comunque che possa essere industrializzabile. L'altra cosa importante, chiaramente, era che potesse essere sostenibile non solo da un punto di vista di processo, ma anche da un punto di vista di costi e di prezzo, non che venisse a costare, diciamo, delle cifre enormi. E quindi anche lungo tutto il processo abbiamo cercato di evidenziare, di identificare quelle che fossero le fasi fondamentali per arrivare comunque a un prodotto vendibile, presentabile alla tipologia dei nostri clienti, che fossero però ovviamente, diciamo, gestibili e sostenibili. La terza cosa è chiaramente che fosse un prodotto esteticamente bello. Questo ve lo dico perché nel nostro mondo, nel mondo del lusso, è qualcosa di molto molto importante, nel senso che sapete, il mondo del prodotto sostenibile, del prodotto eco, fino a un po' di tempo fa non era legato a qualcosa di esteticamente per forza bello e per forza figo. I nostri clienti, e in particolare gli uffici stile dei nostri clienti con cui noi abbiamo regolarmente a che fare nel momento in cui sviluppiamo un prodotto, è per loro la parte sostenibile oggi diventata più importante, ma 4-5 anni fa non lo era così tanto, però diciamo la cosa importante è che comunque esteticamente abbia il suo appeal. E quindi questo ci ha portato ovviamente a fare comunque dei test, delle prove, a riprovare, a rifare, a mettere a punto un prodotto che alla fine in realtà ha preso vita con il nome di ReSilk, con un sotto, diciamo, con un claim che noi chiamiamo The Second Life of Silk, per due motivi. Innanzitutto, come vi dicevo prima, perché nella realtà noi diamo veramente una seconda vita a un prodotto che altrimenti, a materiale che altrimenti dovrebbe essere distrutto. In secondo luogo, perché l'aspetto di questo filato, ReSilk è un filato che poi viene tessuto, che poi viene stampato, che poi viene tinto, che poi viene confezionato con un capo di abbigliamento, confezionato come un foulard o uno scialle o un accessorio tessile, anche una cravatta. Ma nella realtà l'aspetto estetico di questo filato, se vuoi, si allontana un po' da quella che è, diciamo, l'aspetto normale della seta. Può essere paragonato più a una lana seta, un cashmere, a qualcosa in realtà di più lanoso. Questo perché chiaramente, derivando il processo da una distruzione di tessuti stampati, di tessuti jacquard e di tessuti tinti. Chiaramente il filato si distrugge, viene distrutto, il tessuto viene distrutto e si crea di fatto un filato che non ha più la caratteristica di essere un filato lungo come la seta, ma è un filato corto. È sempre un 100% seta e questo è dovuto al fatto che noi facciamo una forte selezione di materiale prima di distruggere, che selezioniamo prima di fare l'operazione di distruzione.
Per concludere, mi assumo personalmente la responsabilità di quello che dico, voglio fare una precisazione. Di fronte a quello che ci ha raccontato Lucia Mantero, si evidenzia come a monte della confezione degli abiti che poi arrivano nelle vetrine delle nostre strade, ci sia un sforzo di ricerca che va nella direzione di assumersi il problema della sostenibilità della produzione moda. Ora però quel a monte e queste azioni virtuose come quelle di Lucia che Lucia ci ha illustrato non bastano. A questo punto sono proprio i brand della moda, i nomi che conosciamo, i grandi nomi che conosciamo, che qui non ripeto, ma li conosciamo tutti, perché se uno va in qualsiasi via di una grande città trova tutti schierati i negozi di questi brand, che devono appunto prendersi la responsabilità poi di utilizzare queste fibre, di utilizzare questi prodotti, questi tessuti. Come abbiamo visto, come ci ha raccontato Lucia, sono prodotti che non solo sono virtuosi dal punto di vista della sostenibilità, ma sono prodotti anche esteticamente estremamente validi. Ora, magari in questa fase, in questo momento, questi prodotti, questi tessuti costano un filo di più di quello che ci si potrebbe aspettare da un tessuto che invece di virtù non ne ha dal punto di vista della sostenibilità. Ma i brand che guadagnano moltissimo denaro, che hanno grandi ricarichi, devono accettare di essere più virtuosi, devono accettare di guadagnare magari una frazione, un decimale in meno su il prodotto finito per andare in questa direzione. Se non lo fanno, e non lo stanno facendo in tantissimi, e comunque non lo fanno in maniera come sarebbe necessario per rispondere alla crisi climatica a cui andiamo incontro, si prendono una grossa responsabilità. Con questo vi ringrazio di averci ascoltato e vi saluto.